leggermente bellunesi. I nostri scrittori di ieri di oggi, rubrica settimanale di letteratura locale a cura di Luisa Alchini su Radio Più.
Come preannunciato la scorsa settimana, vi anticipai che mi sarei nuovamente occupata della scrittrice Elisa Orzes Grillone, nativa di Cencenighe, proprio perché è stata un'illustre persona alla quale sono legati degli episodi molto importanti, del quale voglio rendervi conto quest'oggi. Uno riguarda la sua partecipazione al funerale della morte di Guglielmo Marconi e l'altro un suo scritto molto personale inerente all'alluvione. Vado quindi con le strane coincidenze che riguarda l'episodio del 1937. Si è commemorato nel 1996 il centenario della scoperta della radio fatta dal grande scienziato Guglielmo Marconi. Per dovere di cronaca e di ricordi non poteva ignorare quell'avvenimento che senza volerlo l'aveva coinvolta personalmente nel lontano 1937, quando morì lo scopritore della radio. Si viveva in quel periodo in pieno regime fascista. L'impero scriveva le sue pagine di storia ed in terra d'Africa orientale ferveva il lavoro degli italiani con strade, scuole, chiese ed ospedali, malgrado in terra spagnola la guerra civile e il comunismo con l'odio religioso imperversava uccidendo preti e suore. Perciò un'Europa in sospeso timore quando la radio di tutto il mondo mandò in onda la morte avvenuta di Guglielmo Marconi, inaspettata morte che aveva sorpreso e addolorato non soltanto gli italiani ma tutto il mondo. Il capo del governo italiano Benito Mussolini aveva dato disposizione che in ogni ministero una commissione si recasse a rendere omaggio alla salma dell'illustre scienziato. Lei in quel periodo era stata da poco assunta quale scritturale al demanio aeronautico nel gruppo C e studiava contemporaneamente la scenografia per poter passare al gruppo B. Era il suo primo impiego e si sentiva come straniera in patria in quel nuovo mondo. Troppo seria, troppo riservata, le dicevano le colleghe e davano ragione ad un certo signore che l'aveva definita una signorina non di questo mondo. Grande fu la sua meraviglia quando il capitano Barbagallo, che reggeva la segreteria, la fece chiamare pregandola di fare parte della commissione per le onoranze a Guglielmo Marconi. Era la sola donna del gruppo. Tuttora si chiede perché era stata scelta proprio lei. Certamente si era sentita onorata e la sua sensibilità ebbe motivo dell'accostarsi alla salma. Era così eloquente, così importante quell'eterno sonno. Aveva pensato che Dio dona all'uomo l'intelletto, il coraggio e la fiducia nell'avvenire. Lei, così poca cosa, così insignificante ai piedi di quel grande letto funebre ove anche donna Elettra, sua moglie, era presente, si era sentita partecipe ad un evento doloroso e grande. Capitava allo spirito elettivo che giocava con quel presente e che non faceva parte senza merito. Oh, i funerali furono solenni. Roma donava un'altra testimonianza del suo vivere nella storia, mentre Bologna, sua città nativa, attendeva il figlio, l'accademico d'Italia, il premio Nobel. Ma quell'impiegata che nel 1937 non era di questo mondo, tuttora in questo mondo vive e Roma l'ha quasi sempre ospitata volentieri perché si sentiva amata. Pensare che la prima volta che vide Roma era una bambina piccola, profuga della prima guerra mondiale, nata lassù fra le Dolomiti, abituata alle sue belle montagne che circondavano il suo paese natio e che fanno orgoglio al luogo con la cima Pape, chiamata Cima Papaluciani, con il possente Monte Pelsa e il sornione Monte Mezzodì, che nell'inverno inoltrato nasconde il sole per 2 ore, monti circondati da verdi abetaie che giocano nascondendo le ridenti frazioni, le quali sembrano cadute dal cielo. Con tutto questo, lei amava Roma. Lei sentiva Roma sua, la sua storia, il suo impero, la sua grandezza nei secoli trascorsi che ritornano guardando le antiche mura del Colosseo, dei ruderi e colonne seminate ovunque, poi l'avvento di Cristo, l'Appia Antica e poi San Pietro grandioso con la sua cupola, paradiso del nostro Michelangelo. Tutto aveva ragione d'essere, anche quando la storia del recente passato si parlava di un nuovo Cesare che faceva sorgere dalle paludi pontine nuove città. Per lei Roma raccoglieva il fulcro della patria e ora spera e sogna che un giorno Roma sarà la capitale d'Europa. Le strane coincidenze? No, non è una vanagloria della scritturale d'allora. Nel commemorare il centenario della scoperta della radio, l'Accademia Guglielmo Marconi, presidente la signora Maria Antonesca d'Imperi, vedova Mancini, con la rivista Nuova Tele Europa, il giorno 22 giugno 1996 all'Hotel Massimo D'Azeglio in Roma, sono state premiate diverse personalità del mondo artistico-culturale e fra gli scrittori è stata premiata anche lei. Per la narrativa. La vita riserva sempre sorprese e nuovi orizzonti. Le coincidenze aprono la strada alla memoria e sollevano la polvere dalle piccole storie e qualche volta gratificano anche le persone che non erano di questo mondo. Il suo principio è il ricordo del grande scienziato Marconi, conosciuto e onorato nel suo letto di morte per disposizione del Duce, rimane tuttora per lei valore intrinseco non dimenticabile. Quindi possiamo dire che una nostra compaesana si è fatta onore nel mondo, in quel particolare mondo di Roma, in un'occasione così importante. A seguire invece vi leggo lo scritto in merito all'alluvione del 1966 e così oggi chiudiamo il ciclo di Elisa Orzes Grillone.
Leggermente bellunesi. I nostri scrittori di ieri e di oggi, rubrica settimanale di letteratura locale a cura di Luisa Alchini su Radio Più.
Cencenighe 1966. Non da oggi, non da ieri, da sempre ti guardo, ti studio, ti scruto. Tu passi ridente, lieto, canterino, limpido e gioioso, oppure scopro di terre della croda rossa, brontolone, possente, prepotente ed incuti paura agli uomini. Di me non ti curi, non mi guardi, non mi calcoli. La tua indifferenza mi fa fremere di rabbia, mi fa male, mi fa diventare cattiva. Alle volte invece, quando passi leggero e chiaro, mi rispecchi. Mi rimiro, mi insinuo nel tuo recondito abitacolo e ti vedo sussurrando: guardami, alza lo sguardo al cielo, non vedi quanto io sia in alto? Quanto conto anch'io? Sono altera ed irraggiungibile. Gli uomini mi amano, m'ammirano, desiderano conquistarmi. Invece tu corri continuamente con i tuoi pensieri altrove, così frettoloso, così incurante di me, che ti nutro nelle viscere. Io invece solo a te guardo, sempre ti guardo. Non hai innamorata più fedele di me, più gelosa. Ti guardo e t'ammiro quando il sole fa lucenti le sue acque come il cristallo e quando la luna, dopo aver baciato la mia fronte e le verdi abetaie, scende a trovarti con la sua luce pallida. Allora divento romantica, ti idealizzo e ti figuro implorante ai miei piedi. Mi sembra in quei momenti udire un dolce canto d'amore che sale, sale con il vento della notte, con la brezza del mattino che l'aurora indora. Sono momenti di gioia intensa, di serenità che mi fa buona, perché spero, credo di essere amata, ma no, a te non importa nulla di me, quante volte ti ho minacciato, quante volte ti ho avvertito, stai attento, la mia pazienza ha un limite, mi deve temere, mi devi amare, così dicendoti tremavo d'orgoglio, di rabbia, come ora tremo di gelosia. E tu hai sempre fatto orecchie da mercante, come dicono gli uomini, Tu passi e ridi, accarezzi prati, case, ville sparse lungo il tuo letto, corri oltre il ponte, lambisci pinete, baci ogni cosa e poi... Poi vai oltre la curva, ove credi che io non ti veda, e ti butti fra le braccia della diga. Eccola, la diga, femmina sinuosa, elegante, calma e tranquilla, sicura delle tue bellezze, sicura oltretutto dei tuoi doni. Vedi, oggi sento in me il demone della collera. Sono nera come le nubi che mi sovrastano, come il tuono che brontola lontano, come la tempesta che si avvicina, come il vento che piega le chiome dei pini. Sono elementi a me congeniali quando la gelosia mi prende, perciò assecondo la furia che si sta avvicinando, allora la vendetta è nelle mie mani. Trema, perché sento l'attimo vicino, perché sento le mie fibre bruciare, perché sento... la ragione che vacilla, perché un desiderio, un sano m'avvince. Così la montagna scese dal cielo e prepotente, con un boato tremendo, cacciò dal suo letto il fiume, distrusse la sua casa. La reazione del fiume fu tremenda anch'essa, fulminea, perché le sue acque gonfie di pioggia si misero a ballare nella tempesta che infuriava, le quali, costrette di rimanere in terra, frugarono prepotenti in ogni dove, scavarono la foresta, le case, allungando bracci, strappando argini, perché impazzite a morte, sparse e fangose, trovarono finalmente un nuovo letto nella terra consacrata del camposanto del paese. E i morti smarriti dalle casse, travolti dalle acque e svegliati bruscamente dall'eterno sonno, furono padroni di un grande lago e, come in un inferno dantesco, passeggiavano con le croci, sospinti, sballottati in quella che era la diga ridente, in quella meravigliosa conca dolomitica che le nubi basse nascondevano, spaventate anch'esse in quel cataclisma della natura. Di Elisa Orzes Grillone, Alluvione 1966, Cencenighe.